Villeggianti e residenti, buongiorno. Anche oggi informazione, informative, opinioni, proposte, amenità, curiosità e passatempo. Proposti da... All'ombra delle toghe. L'arroganza di un grande. Ho appena fatto il nome di Corso Donati a proposito della causa giudiziaria che li vide apposto alla madre della sua seconda moglie. Il grande barone, come lo chiama Dino Compagni, è anche uno dei protagonisti della sua cronaca e per motivi che non sono tutti legati al ruolo del Corso svolse dagli anni 1280 fino alla sua morte avvenuta 1308 nelle lotte politiche delle grandi, leggete le nobiltà, contro il popolo, poi la fazione oltranzista dei neri di cui fu uno dei principali esponenti contro quella più moderata dei bianchi, quella per intenderci di Dante e di Dino. In realtà, se Dino si dedica tanto spazio alla sua cronaca è perché Corso rappresenta ai suoi occhi l'antitesi dei valori che secondo lui dovrebbero plasmare le regole della vita civile e politica in una città come Firenze. È infatti un concentrato di tutti i difetti che Dino attribuisce alla categoria sociale che odia più di tutto, la nobiltà, i grandi, anche se è vero che ne possiede al più alto livello le poche qualità che egli è disposto a riconoscere, la prestanza, la bravura militare, l'eloquenza. Al primo posto di queste tale Dino denuncia l'uso sistematico della violenza e le costanti presenti su una casta di giudici ben troppo arrendevoli nei suoi confronti, perché è proprio questo il principale motivo di indignazione del Corso, la totale collusione dei giudici con i grandi, che li usano come pupazzi, dettando loro le sentenze spesso senza neppure aver bisogno di comperarli. Corso usava violenza contro tutti, non solo, come era di tradizione della famiglia della vecchia Militia cittadina, per arrecare i danni o feriti ai rivali del proprio ceto, non solo contro i popolani quando osavano difendere i loro diritti, contro le prepotenze del barone, ma anche contro i propri familiari, a cominciare dalle due sorelle. La prima, che si chiamava Piccarda, si era reclusa volontariamente nel chiostro di Monticelli e ne fu sottratta con la forza dal Corso, che aveva deciso, per interessi suoi, di maritarla con un della Tosa. È un episodio evocato da Dante nel Paradiso, quarto, 112-114. Anche la seconda, Ravenna, che dopo la morte del marito si era ritirata con i figli nel convento di San Jacopo da Ripoli e fu costretta a rinunciare alla vita conventuale dal fratello che ambiva ad amministrare a tutto vantaggio suo i beni ereditati dei figli della sorella. Più agghiacciante ancora, se possibile, fu il suo ruolo di agire nei confronti della seconda moglie, Tessa, da lui sposata con l'unico scopo di rimpinguare il suo patrimonio, e della madre di lei, Giovanna degli Ubertini. Corso, non contento di quanto prevedeva il contratto di matrimonio, aveva accusato la suocera di trattenere per sé parte dell'eredità della figlia, costretto quest'ultimo a testimoniare contro la madre e ottenuto dal tribunale del podestà. Monfiorito da Padova, sempre lui, comprato o semplicemente accondiscendente all'imprigionamento della povera donna, alla sua condanna e due multe da 3.000 e 2.000 fiorini. ma Corso questa volta non poté godere a lungo del successo ottenuto con la complicità dei giudici, perché la malvagità del podestà finì, come detto, per suscitare una sommossa popolare che portò al suo imprigionamento e alla sua riapertura di numerosi processi, tra i quali quello contro Giovanna. Condannato a una multa di 1.000 fiorini, si rifiutò di pagarla e fu bandito dalla città, dove non tornerà che 2 anni dopo, nel momento più acceso della lotta tra i neri e i bianchi, quando contribuirà alla vittoria del suo partito e per 5 giorni si dedicherà con i suoi al saccheggio, alle estorsioni, alle vendette sugli avversari bianchi. Sembrava che proprio in questo contesto fosse affidato all'arbitrato di 2 giudici, uno dei quali era il famoso Baldo d'Aguglione. Il riesame della sua controversia con Giovanna degli Ubertini, di cui non conosciamo purtroppo l'esito. Con i forti contro i deboli. Corruzione dei giudici e la loro totale collusione con il ceto dei grandi è comunque le principali deficienze di un sistema giudiziario che favorisce i potenti contro i deboli e che non garantisce agli occhi dei mercanti e degli artigiani, di cui Dino si fa portavoce, quel rispetto delle regole e del diritto indispensabile allo svolgimento di una normale vita civile ed economica. Beh, non sono difetti da poco. E Dino, così convinto della gravità del male che la giustizia figura nella sua cronaca, al primo posto dei problemi da risolvere. Era una diagnosi largamente condivisa dai dirigenti popolari di quell'epoca, che arrivati al potere di numerose città, non si lasciarono sfuggire l'occasione di riformare il sistema giudiziario del loro comune. Non procederò quindi a un'analisi dettagliata dei tanti provvedimenti con i quali i regimi popolari alla fine del XIII e l'inizio del XIV secolo tentarono di sottrarre i loro tribunali alle pressioni dei grandi e allo strapotere degli uomini di legge. Basterà dire che imboccarono in generale 2 strade parallele. Da una parte si sforzarono di diminuire le prerogative dei giudici e di aumentare quelle di una categoria professionale reputata molto più vicina ai ceti medio-bassi della popolazione, quella dei notai. Dall'altra istituirono nuovi tribunali, deputati soprattutto alle cause tra grandi e popolani, e venuti a seguire procedure che davano un netto vantaggio ai secondi di fronte ai primi. Quelli che oggi chiameremo tribunali speciali, insomma, e che non sempre furono al riparo degli eccessi commessi da altre giurisdizioni eccezionali di più sinistra memoria. www.redigio.it e la storia continua.